Quando dormire male ti mette di cattivo umore. Melasin App aiuta a regolare il sonno anche in caso di jet lag. Melasin, una sana dormita ti cambia la vita. Da Pulpharma in farmacia.
Eta Beta, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
Visioni in realtà virtuale per curare fobie e disturbi psichici, sedute via webcam, via Skype per terapie più flessibili, canali YouTube per conoscere come funziona la nostra mente, come cambia il lavoro dello psicologo alla luce delle nuove tecnologie. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Eta Beta, 335-699-2949 per SMS e messaggi WhatsApp, oppure Eta Beta Radio 1 per intervenire su Facebook e su Twitter. Oggi dunque accendiamo le luci sulle nuove frontiere della psicologia, ci aiutano due grandi esperti del tema. Il primo è ordinario di psicologia generale all'Università Cattolica di Milano ed è un grande esperto di cyberterapia. Buongiorno a Giuseppe Riva.
Buongiorno a tutti.
Allora, partiamo proprio dalla sua specifica attività, quella di cyberterapista. Spieghiamo un po' agli ascoltatori di che si tratta.
Diciamo che la cyberpsicologia è la parte della psicologia che utilizza le nuove tecnologie per aiutare le persone all'interno del processo di cambiamento. Quindi l'idea è che la tecnologia in qualche modo possa facilitare i processi di cambiamento che sappiamo essere particolarmente difficili. Io poi in particolare mi sono occupato di una tecnologia particolare, la realtà virtuale, che per la sua capacità di riprodurre situazioni e contesti che sembrano essere come veri, rappresenta uno strumento molto efficace nelle mani del terapeuta.
E dunque praticamente la realtà virtuale consente due obiettivi: o sostituire o aumentare l'esperienza del paziente. Ci fa qualche esempio?
Sì, perché effettivamente mi rendo conto che non è così semplice. Quando si parla di realtà virtuale, di solito uno ha in mente i film, insomma si ha un ambiente tridimensionale il cui soggetto percepisce essere il suo ambiente reale. All'interno della realtà virtuale io non vedo più l'ambiente in cui mi trovo realmente, ma vedo un mondo creato dalla computer grafica in cui agisco e mi comporto come se fossi all'interno di un ambiente virtuale, di un ambiente reale. Grazie a questo meccanismo è possibile riprodurre situazioni che per esempio un soggetto possono essere stressanti, possono essere difficili da affrontare: ho paura di un ragno, ho paura di volare. Ecco, attraverso la realtà virtuale io posso sperimentare queste situazioni, ma in modo totalmente controllato. Posso fare in modo che l'aereo non parta, oppure essere già in volo senza il decollo, e questo consente...
Posso aggiungere passeggeri, toglierne, no?
Esattamente, posso togliere, posso aggiungere passeggeri. Posso fare in modo che il volo sia sempre perfettamente lineare, senza turbolenze, e in questo modo progressivamente, man mano che il soggetto impara a controllare la situazione, a renderla via via più complicata.
Oltre alle paure, alle fobie che appunto possono essere affrontate ricreando gli ambienti che stimolano l'ansia, che stimolano questi scatti, e un'altra applicazione che fate molto di frequente è quella legata alle disfunzioni alimentari, cioè l'obesità. Come agite in questo caso?
Beh, allora diciamo ci sono due componenti. Una prima componente è legata alla dimensione emotiva. Noi sappiamo che la maggior parte di noi spesso mangia non tanto perché ha fame, ma per gestire una dimensione emotiva negativa. Ho litigato col mio capo, con la fidanzata, e il cibo rappresenta l'ansiolitico più facilmente a disposizione. In questo caso la realtà virtuale crea dei contesti, diciamo, immaginari, tipo un'isola, uno spazio, una valle, diciamo, isolata, in cui io posso più facilmente imparare delle tecniche di rilassamento e di controllo emotivo. In particolare in questo caso si utilizza una tecnologia che è chiamata biofeedback, che misura una serie di parametri fisiologici e adatta l'ambiente virtuale a quelle che sono le emozioni del soggetto. Per cui, per esempio, posso rallentare l'acqua della valle a seconda del livello di l'azione che il soggetto ha, oppure far scomparire le nuvole dal cielo se il soggetto riesce a controllare e ridurre il livello d'ansia. E questa possibilità di avere un feedback immediato su quello che è lo stato emotivo del soggetto migliora di molto, diciamo, il controllo emotivo.
Tra l'altro voi lavorate sia con dei visori, quelli adesso che stanno entrando ora sul mercato, che si chiamano Oculus Rift, costano 700-800 euro, poi magari con tutto il software si arriva anche a 2-3 mila, però insomma sono accessibili soprattutto per un professionista come voi, e soprattutto voi state sperimentando invece per chi ha magari ansia di vivere una realtà con dei visori addosso, con degli occhialoni addosso. Avete creato delle apposite stanze che chiamate cave, ci dica un po'.
Esattamente, in particolare io lavoro all'Istituto Auxologico Italiano, che è il primo ospedale in Italia ad avere due cave, che sono due stanze in cui ciascun muro non è un muro fisico, ma è un monitor del computer che proietta un'immagine tridimensionale. La caratteristica del cave è che i contenuti di ogni muro cambiano in base ai movimenti che il soggetto compie all'interno dell'ambiente, indossando degli occhiali 3D, che però comunque sono occhiali normali, semplicemente come quelli che utilizziamo andando al cinema, diventa possibile nella stanza sperimentare qualsiasi ambiente. Quindi questa caverna ci fa rivivere il mito della caverna platonico, in cui io posso essere dovunque all'interno di una stanza che è 3 metri per 3.
Senta, nell'esercito americano è stato sviluppato un sistema che si chiama ELLI, che lei conosce bene perché ha partecipato con l'Università della Southern California, che usa l'intelligenza artificiale e la realtà virtuale per diagnosticare e trattare i traumi psicologici dei veterani di guerra. A differenza di quello che lei ci ha detto, oltre a consentire di fare domande al paziente che sta in una situazione che riproduce l'origine del suo trauma, questo particolare sistema studia anche le espressioni facciali, la postura, i movimenti delle mani, la dinamica della voce, cioè impara a conoscere davvero il soggetto grazie a degli instancabili algoritmi che sono precisi, più precisi del cervello umano. E questo è il futuro della psicoterapia, secondo lei? Un robot che sostituisce lo psicoterapeuta?
Io spero di no, anche perché se no andrei in pensione, posso andare già in pensione. Però quello che è vero è che in alcuni setting, in alcuni contesti, per esempio il problema dei militari, che per un soldato è difficile andare dallo psicologo, è contro quella che è la sua visione del mondo. In questo caso, visto che purtroppo i militari americani soffrono parecchio di disturbo da stress post-traumatico, la tecnologia sviluppata dal US Army consente di fornire ai soldati un supporto psicologico sufficientemente avanzato da fornirgli delle indicazioni che possono aiutarli a cambiare. È chiaro.
Ciao,
che
sono Luca Mazzucchelli e oggi ti parlo di un'emozione che tutti quanti proviamo. Ogni tanto ci mette in grandi guai, ogni tanto invece ci salva la vita. La rabbia è un'emozione universale. Capiamo insieme come gestirla in maniera costruttiva.
E questo è un canale di YouTube che si chiama Parliamo di Psicologia, l'ha creato Luca Mazzucchelli, che è il fondatore del Servizio Italiano di Psicologia Online. Buongiorno professore.
Buongiorno e buongiorno a tutti quanti.
Allora, abbiamo introdotto con il professor Riva questa idea di terapia virtuale e lei, diciamo, con lei facciamo un passo ulteriore, quello sempre più diffuso di creare un'analisi terapeutica, una psicanalisi o una semplice analisi psicologica, non nella stanza del professionista ma attraverso un computer. Quindi il paziente rimane a casa sua, si collega via Skype, via internet con il terapeuta e da lì parte la terapia. Qual è il vantaggio di questo fenomeno che sta prendendo sempre più piede nelle città italiane?
I vantaggi a fruire il supporto psicologico a distanza possono essere diversi. Innanzitutto quello di avvicinarsi alla psicologia e allo psicologo in un ambiente protetto. Comodamente a casa propria ci si può avvicinare al terapeuta abbattendo parzialmente quelli che sono gli stereotipi e pregiudizi legati alla nostra professione. Poi c'è una questione di mobilità. Oggi le persone sono sempre abituate di più a viaggiare per lavoro, per studio o per piacere, e dare continuità a dei percorsi di tipo psicologico, talvolta anche lunghi può essere difficile, quindi le nuove tecnologie, la webcam ad esempio, possono andare incontro a questo, mantenendo in caldo, tra virgolette, la relazione che altrimenti verrebbe perduta e peggiorerebbe, tra virgolette. E poi chiaramente anche persone che hanno difficoltà a muoversi, sia per problemi motori, sia anche proprio per vere patologie, penso a degli stati ansiosi particolarmente invalidanti, per cui le persone non escono di casa, può lo psicologo attraverso la webcam effettuare le prime sedute, lavorare sulla motivazione, aiutare la persona a uscire di casa per poi recarsi finalmente nello studio dal vivo dello psicologo.
Senta, questi sono i vantaggi, però qualcuno potrebbe obiettare che Freud si rivolta nella tomba a sentire una cosa del genere, cioè si altera completamente quello che in psicanalisi, nei manuali di psicanalisi viene chiamato il setting, ossia un luogo stabile che è sempre quello, ha sempre gli stessi orari e quindi crea un patto ferreo tra paziente e terapeuta. Come risponde a questa obiezione?
Sì, questo sicuramente è vero, c'è da dire che la psicanalisi è uno dei tanti approcci della psicologia e della psicoterapia e quello che forse in particolare è più legato al tema di setting. Il setting cambia, è un setting virtuale, non c'è uno spazio fisico, però è anche vero che il setting virtuale, lo spazio virtuale ha molto in comune con lo spazio mentale, sono degli spazi senza fisicità dove ci possono stare dei file da una parte, dei pensieri dall'altra e le somiglianze sono sempre di più. Certo, dal mio punto di vista è molto meglio riuscire a vedere una persona dal vivo ad oggi che vederla a distanza.
Ecco, perché un'altra obiezione è che manca quella parte di comunicazione non verbale fatta per esempio dalle mani, dalla postura dei piedi. Abbiamo sentito prima con l'algoritmo dell'esercito americano quanto è importante per capire una personalità di una persona.
Sicuramente questa parte ad oggi manca, magari in futuro anche con l'aiuto della realtà virtuale degli ologrammi sarà sempre più presente anche in seduta. C'è da dire che se si perde una parte di comunicazione non verbale importante, se ne acquisisce però un'altra altrettanto interessante, perché il paziente ti riceve dentro casa sua, quindi c'è chi ti riceve nella stanza dei trofei, chi nella camera da letto, chi con la canottiera, chi in giacca e cravatta, sono tutte delle informazioni che il clinico può prendere e utilizzare per formulare poi le sue ipotesi.
Diciamo poi, visto l'esperienza anche che noi abbiamo con i social network e con tutto ciò che internet è una forte disinibizione, infatti tra l'altro ci sono messaggi, sono neanche da riferire, di disinibizione delle persone quando sono su internet, si lasciano molto andare anche alle parti più d'ombra di se stesse.
È così, le nuove tecnologie, i social network, internet cambiano il nostro modo di relazionarci, di parlare, di chiedere, di ascoltare e anche di chiedere aiuto, e se cambiano le modalità di costruire le relazioni, lo psicologo che è artigiano della relazione deve interessarsi a queste cose e capire come può entrare in questo contesto in trasformazione e dare il suo contributo.
Professore Giuseppe Riva, questa tecnologia, questa memorizzazione digitale che le tecniche di cui ha parlato lei, quelle di cui sta parlando adesso il professor Mazzucchelli, pongono di nuovo il solito problema del futuro, cioè quello della privacy. Che garanzie abbiamo che tutte queste informazioni che vengono magnetizzate su dei file poi rimangano protette?
Beh, questa è la sfida su cui sta lavorando anche l'Ordine dei Psicologi Italiani, cioè la definizione di linee guida che possono aiutare a evitare i problemi legati alla privacy. Noi sappiamo che nel mondo digitale oggi il concetto di privacy è piuttosto lasco, sappiamo che qualunque immagine che mettiamo su Facebook, video su YouTube diventano di proprietà, diciamo, delle società americane che realizzano questi servizi. Questo è un problema che chiaramente non può non essere considerato all'interno della regolamentazione che deve essere ancora completamente definita.
E su cui bisogna assolutamente vigilare. Purtroppo il nostro tempo è finito, professor Giuseppe Ria, io la ringrazio, ordinario di psicologia all'Università Cattolica, esperto di realtà virtuale applicata alle terapie analitiche, e grazie anche a Luca Mazzucchelli, fondatore del Servizio Italiano Psicologia Online. Tra l'altro la prima lezione, il primo incontro è gratuito, andategli un'occhiata. Grazie. Grazie alla squadra di oggi, Fulvio Cellini alla parte tecnica, Laura Nerozzi in redazione, Massimo Quaglio, il nostro regista. Etabeta.rai.it è il sito per ascoltare queste e le altre puntate. Seguiteci su Facebook, su Twitter. Ogni giorno il meglio del mondo che innova lo pubblichiamo. Andate a vederlo. Ora IGR, poi Life. Massimo Cerofolini, a domani.